la puntata numero 67 di TN Radio, il podcast di Toro News, ritorna sorprendentemente a commentare una vittoria. Noi parliamo il giorno dopo il successo del Torino in casa col Cagliari, un successo di un'importanza indescrivibile per la classifica, ma soprattutto per il morale, per quello che vuol dire per questa squadra, per quello che vuol dire il ciclo di Nicola. E siamo anche contenti di celebrare una vittoria con un nuovo ospite qui a TN Radio, quindi io, prima di salutare i soliti, che poi ci annoiamo, ci tengo a salutare anche Giacomo Zanetello, data editor di Opta, che è venuto qui a salutarci, a parlare un po' di Cagliari-Torino, ma anche a tracciare una linea di quello che si è ormai iniziato a intravedere con Nicola, perché siamo a 5 partite sotto la gestione del nuovo tecnico, 4 vittorie e, scusatemi, 4 pareggi e una vittoria. Queste sono le statistiche che sono in grado di fare io, magari Giacomo ci saprà aiutare. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito intanto. Sì, diciamo che sono anche fortunato perché mi trovo finalmente a parlare di una vittoria dopo 7 gare senza successi, una vittoria fondamentale e diciamo la prima di Nicola, che però è tuttora imbattuto. E diciamo che negli ultimi 25 anni è solo il terzo allenatore a rimanere imbattuto nelle 5 prime partite di Serie A in Granata, dopo Franco Scoglio e Walter Mazzarri. Quindi diciamo che sì, se anche le prime sono state un po' sofferte, dei pareggi raggiunti anche all'ultimo, però diciamo di buon auspicio questo inizio.
Ho visto che a Walter Mazzarri si sono illuminati gli occhi di Federico Bosi e quindi lo devo salutare. Ciao Fede.
Ciao, ciao a tutti e ciao Giacomo, benvenuto.
E ciao anche a Gualtiero La Sara a questo punto.
Ecco, come è diventato il mio nome? Scusa.
È mattina.
Ciao a tutti quanti, ciao Giacomo, benvenuto e sono molto contento di questa puntata.
Grazie, un piacere mio.
Tanti bei sorrisi, ci vediamo molto più rilassati. Il Torino arriva questa domenica di Serie A a più 5 sulla zona retrocessione. Se il Parma dovesse vincere andrebbe a più 4, però insomma, anche dal punto di vista del morale, essere riuscito a tornare alla vittoria, sempre rigorosamente in trasferta, perché di lì non si muove, 3 vittorie lontano da Torino, l'importante è che sia arrivata quella col Cagliari. E vorrei sapere un po' cosa ne pensate, perché io ho un'opinione che si è discosta un po' da quello che ho letto in giro.
Allora, io te lo dico subito, anche perché avevo scritto anche un pezzo su Toro News, avevo scritto che il Cagliari all'andata ha vinto contro di noi 3-2, e vincere con un solo gol di scarto ci avrebbe permesso in realtà di pareggiare praticamente le cose, non essendo troppo tranquilli in un arrivo a pari punti con il Cagliari. Quindi a me una vittoria con due gol di scarto sarebbe piaciuta di più. Poi ho premesso questo, ma io sono troppo contento. Cioè, era dal 3 gennaio che ero lì a commentare, a vedere delle partite sempre molto anche questa è stata molto difficile da commentare, molto difficile da vedere ovviamente, però è comunque una vittoria importantissima. Cioè, sono 3 punti che ti mettono nella condizione di avere un distacco minimo dalla zona retrocessione, cosa che non accadeva da diverse partite. Quindi hai fatto un lavoro, un percorso lento, molto molto lento, ma che ti ha portato ad allontanare la tua rivale maggiore per la retrocessione, ovvero il Cagliari.
Sì, diciamo che il secondo gol, non aver segnato il secondo gol è un po' un peccato, perché se si va a vedere poi il complesso della partita, incredibilmente il Toro 2 o 3 occasioni per segnare lo 0-2 le ha avute. Diciamo che però il punto di svolta vero è stato il gol di Bremer, nel senso che sui 70 minuti, sui primi 60-70 minuti, non mi spingo a dire preparato, perché magari ci sa dire meglio Giacomo, ma aver giocato uno scontro diretto di questa importanza in quel modo è stato abbastanza imbarazzante, nel senso che il Toro ieri ha fatto veramente male, ma niente, fino al gol di Bremer. Dal gol di Bremer non so se è il Toro che si è sciolto mentalmente o è il Cagliari che è andato in palla, però poi ha giocato molto meglio il Toro, cioè ha avuto occasioni, ha tenuto meglio la palla. Diciamo che fino all'1-0 nostro siamo stati fortunati, cosa che non ci è successa molte altre volte in stagione, perché il Cagliari davanti gioca con Simeone. Diciamo questo, se no sarebbe andata diversamente, secondo me.
Sì, dico anche io mia veloce, poi lasciamo la parola a chi ne sa di più. Il Cagliari ha questo enorme problema di prendere questo oggetto sferico e riuscire a riporlo all'interno del rettangolo che si chiama porta avversaria. E infatti ieri quello che mi faceva un po' storcere il naso è che, ascoltando il commento anche in diretta, in generale i commentatori dicevano non c'era la sensazione che il Torino avesse rischiato molto. Beh, in realtà il Torino non solo si è fatto schiacciare, ma quelle poche volte che metteva la testa fuori ha rischiato di farsi infilare in contropiede, appunto da Simeone, in generale altre volte. E alla fine, se vai a vedere poi il conto delle occasioni, appunto fino al gol di Bremer il Torino ha rischiato di andare sotto e avrebbe probabilmente meritato di stare un gol sotto. Poi si è sbloccato, è arrivata la grande occasione di Belotti, l'occasione di Rincon in cui entrambe è stato strepitoso cragno. Però la squadra ha rischiato, ma io, Fede, credo che sia una questione di atteggiamento, che non sia una questione di il Toro non è riuscito, ma è il Toro non ha voluto. Perché iniziando a unire un po' i puntini di questa gestione di Nicola, mi sembra che ci sia un po' questo filo rosso. Oggi il direttore di Toro News ha fatto un editoriale in cui ha detto che Nicola è partito dalle fondamenta, quindi iniziamo a non prenderle, da che eravamo fino a poche giornate fa la peggiore difesa della Serie A, iniziamo a non prenderle e di lì magari nelle prossime giornate proveremo a costruire, e sicuramente questa vittoria gli dà un boost notevole.
Sì, diciamo che io mi sarei aspettato a Cagliari più una prestazione stile Benevento o Bergamo, e invece fino al 70esimo ne ho vista una più stile contro la Fiorentina o contro il Genoa. Comunque l'importante era vincere, bene così, lascio la parola a Giacomo assolutamente.
Sì, io penso che Nikhil abbia centrato il punto, nel senso che Nicola, secondo me, come prima cosa ha voluto dare un equilibrio, più stabilità, e ha voluto invertire un po' un trend terribile. Ci eravamo abituati a prendere 3 gol a partita, magari creando un po' di più, però il risultato poi dopo era di subire tanti gol e concedere tantissimo agli avversari. Io credo che questo un po' sia cambiato, lo dicono i dati, perché due partite di fila senza subire gol non succedeva da gennaio 2020 con Mazzarri, la vittoria a Roma e poi col Bologna. Da lì poi c'è stato il declino, le 6 sconfitte di fila, da lì è nato l'incubo che ci siamo portati fino ad adesso praticamente. Quindi era più di un anno che non succedeva 2 partite di fila senza subire gol, ma soprattutto è una, da quando c'è Nicola, è una delle 3 squadre che ha imbattuto il Toro, è una delle 3 squadre imbattute con Inter e Genoa che devono ancora giocare una partita. Quindi io, è vero, sì, è vero che il Cagliari ha avuto diverse occasioni, anche le altre squadre affrontate precedentemente ne hanno avute, però diciamo che la difesa a 3, ormai diventata stabile e definitiva, secondo me ha garantito un po' di più sicurezza, tant'è che delle 18 conclusioni che ha avuto il Cagliari solo una ha impegnato Sirigu. È vero, direte voi, perché Simeone magari si è mangiato un po' di occasioni, però in generale diciamo che dei tanti tiri che concede il Toro, tanti sono difficili o sono da fuori area, sono occasioni che non impensieriscono più di tanto. Se noi facciamo un paragone veloce con la gestione Giampaolo, i tiri nello specchio subiti sono dimezzati, da 4.2 partita a 2.2 partita. Quindi già questo è un dato che ci tranquillizza, diciamo, sotto questo aspetto. Quindi l'aspetto difensivo, secondo me, è quello che, a cui ci ha tenuto di più dall'inizio Nicola, perché la prima cosa era mettere un po' di ordine dietro, secondo me, e mi pare ci stia riuscendo bene. Già, dimmi.
Mi sembra un po' un filo conduttore che segue tutti gli allenatori che arrivano a stagione in corso e vogliono salvarsi. Viene bene il nome di Ballardini è arrivato e il Genoa ha iniziato a non prendere più gol praticamente, a parte uno contro il Napoli,
e appunto sta facendo molto bene, perché tra le squadre imbattute ha vinto qualcosina in più del Torino, ma Ballardini è un altro che dice: io arrivo in questa squadra e iniziamo che non prendiamo più gol, e se non prendiamo più gol un punto lo facciamo. Anche Nicola, certo, questi punti li ha raccolti faticosamente, dovendo sempre rimontare, a parte la partita contro il Genoa, i pareggi che il Torino ha ottenuto, però a parte che prendere tre gol dall'Atalanta forse ci può anche stare, e ci sono state anche delle defaianze individuali notevoli, ma mi sembra un ragionamento sensato. Insomma, chi arriva e vuole salvarsi e vuole imparare a fare cazzotti, prima mette a posto quei tre dietro, ed è bello che quei tre dietro siano Hudson, Kulu e Bremer, perché sono i migliori difensori di questa rosa e finalmente li vediamo.
Eccolo lì, io posso polemizzare.
Figurati, l'intero scopo della tua esistenza in questo
che
podcast.
Bello. E io non vorrei farlo, però lo faccio lo stesso. È un caso, appunto, non è un caso che i tre difensori dietro siano i tre difensori titolari nel Torino di Mazzarri, giusto?
Ok, sì.
Perfetto. E detto questo, sia con Giampaolo, soprattutto con Giampaolo, ma anche nella parte finale di Mazzarri, anche con Longo, c'erano state delle grandissime difficoltà, soprattutto con un Clou, poi con Izzo. E io mi chiedo perché soltanto adesso giocatori come Nkulu, Izzo, Bremer lo lascerei stare, perché secondo me è stato il miglior giocatore nell'ultimo anno solare, dal punto di vista appunto della difesa non lo metto in dubbio, ma perché Nkulu e Izzo soltanto adesso mentalmente, perché si vede in campo che mentalmente sono gli stessi giocatori che erano sotto Mazzarri quando tutto andava bene? È stato merito di Nicola, o forse diciamo che loro hanno dovuto metterci un po' per trovare le loro motivazioni personali?
Guarda, è una domanda difficilissima.
Un Kulu è perché l'ho svincolato al fantacalcio, Izzo non ti saprei dire.
È una domanda difficilissima. Io credo che diciamo la difesa è il reparto che più di tutti ha bisogno di un'organizzazione. Quindi ha bisogno di funzionare non negli uomini, non solo negli uomini, ma anche nel reparto. Quindi diventa anche poi difficile distinguere da quello che Izzo fa perché è Izzo e quello che Izzo fa perché lavora in una retroguardia che funziona complessivamente, e vado oltre, in una fase difensiva che funziona complessivamente. Quindi una fase che non ha solo la difesa, ma come ormai dicono tutti fino alla noia, parte dall'attacco e dal centrocampo. Quindi forse stanno tornando a brillare perché sono messi nelle condizioni da tutta una squadra che Nicola, come diceva Giacomo, ha catechizzato, di brillare.
Va bene, ok, accetto la risposta.
Poi secondo me va anche detto che una squadra che da anni di fatto gioca con la difesa a 3, secondo me anche i difensori hanno fatto fatica all'inizio ad adattarsi, esatto, a giocare a 4, e adesso tornati stabilmente a giocare a 3, secondo me si sono un po' ritrovati. Non è solo un aspetto mentale, secondo me principalmente mentale, però non solo.
Sì, sicuramente è vero, soprattutto con Giampaolo era stata quella la grande difficoltà, soprattutto all'inizio, che ha poi portato Giampaolo a sostanzialmente a rimettere la difesa a 3 anche lui, anche se non l'aveva praticamente mai fatto in carriera, sì, giusto, questo è verissimo.
Sì, a proposito di Giampaolo mi è venuta in mente una cosa, tra l'altro, ve la lancio lì come provocazione, come non lo so. Ieri il Toro vince, e praticamente vince senza nessun giocatore di Giampaolo, perché Linetti e Murru sono rimasti a casa, Rodriguez sono due o tre partite che non entra più in campo, perché era stato adattato a braccetto di sinistra nella difesa 3, ma ormai è stabile Bremer, è entrato Bonazzoli gli ultimi 10 minuti, ma sostanzialmente è una partita che il Torino ieri ha vinto senza mercato estivo.
È una bocciatura clamorosa del mercato estivo, del progetto Giampaolo. Sì, questa secondo me è la cartina tornasole di quello
che... Cioè, quelli che sono scesi in campo
società,
ieri erano,
no?,
gli stessi che scendevano in campo l'anno scorso.
Esattamente, con in più Mandragora
sì. che un po' di differenza, che un po' di differenza, esatto. Probabilmente l'ha fatta.
Mamma mia, a me sembra che abbia fatto una differenza incredibile. Poi c'è gente che a cui non piace, ma secondo me ha cambiato un po' il volto del
sicuramente team. Ha portato molto ordine. Ieri non ha fatto una partita brillantissima rispetto anche alle prime due uscite, però sicuramente è uno che sa fare quel mestiere, messo al posto giusto, e sa gestirti il pallone, sa dare calma ai tempi giusti. È un acquisto che serviva da tempo.
Giacomo, secondo i tuoi numeri c'è qualche singolo che sta migliorando o è entrato o insomma che si sta mettendo in mostra particolarmente?
Allora, partirei da una cosa verissima: la bocciatura degli uomini di Giampaolo. Secondo me c'è una rottura netta. La cosa più clamorosa è che con Giampaolo l'unico sempre presente in tutte le partite era stato Linetti, adesso di fatto è un po', diciamo, ai margini, mentre si delinea un 11 titolare consolidato, perché ci sono ben 6 giocatori che sono sempre stati titolari con Nicola, ovvero Sirigu, Singo, Rincon, Belotti e Zaza, e Lukic, scusate, anche, quindi sono 6. Se a questi aggiungiamo Bremer, che una l'ha saltata, ma di fatto è un titolare, e ci aggiungiamo adesso anche Mandragora, diciamo che 8 su 11 sono definiti. Dopo c'è un difensore che magari in Kulu adesso diventerà fisso anche lui, magari qualche volta giocherà a Lianco. Poi c'è uno a sinistra che può variare tra Ansaldi, Murru, dipende dalle condizioni. Per il resto la squadra è delineata, è definita, e penso che cambierà poco da qui alla fine del campionato. Questi sono gli uomini su cui Nicola, secondo me, ha deciso di puntare. E importante come Zaza si sia delineato un ruolo da protagonista, non solo con la doppietta, ma diciamo ha trovato un suo ruolo, un suo modo di giocare con Belotti. Adesso Belotti non è più il giocatore del Torino che gioca più palloni in area avversaria, perché fa un lavoro diverso, ed è Zaza il giocatore del Torino che gioca più palloni in area, quindi hanno trovato anche un modo di integrare i due assieme. E quindi anche questa è una cosa, secondo me, importante che ha fatto Nicola.
Sì, era un po' assurdo che, scusami Gualtiero, che Belotti fosse il giocatore che toccava più palloni in area del Torino, e nel contempo era il giocatore che si vedeva ovunque in campo, si vedeva sulla fascia sinistra, si vedeva ogni tanto venirsi a prendere il pallone, quindi era davvero un tuttofare. Adesso invece mi sembra che, se almeno deve fare qualcosa che non sia l'attaccante d'area, faccia solo quel qualcosa lì, in qualche modo.
Ed è, io invece volevo aggiungere che secondo me sono almeno 2 anni, forse anche più di 2 anni, che stiamo cercando di far convivere Belotti e Zaza in attacco. Ci hanno provato davvero in tantissimi.
Tutti.
Mazzarri, Longo, Giampaolo a tratti, ci hanno provato tutti quanti. Adesso Nicola, che ha insistito dal primo giorno, è vero, l'hai detto tu Giacomo, che è stato titolare da subito Zaza con Nicola. Evidentemente aveva già visto qualche cosa di suo Nicola, e ha cercato di improntare questa squadra su questo attacco a due. Certo, sì. Poi io
non è che abbia proprio tantissime alternative, nel senso, sicuramente i numeri dimostreranno questa integrazione tra i due, però fatta eccezione per i 45 minuti di Benevento, cioè dal punto di vista oggettivo, quando guardi la partita, cioè Zaza continua a giocare male, cioè c'è poco da fare, sembra che giochi male, sembra poco utile. Cioè, anche ieri anche Belotti è stato spento, però Zaza sembra sempre, da 4 allenatori di fila, sembra sempre lì, che ogni tanto ha quel guizzo, ma poi fa cose non utili alla squadra. E non a caso adesso gli sta integrando, però comunque uno dei due acquisti che ha fortemente voluto Nicola è una seconda punta. Cioè, nel momento in cui Sanabria, che è tornato, no, è tornato, che è diventato negativo tra l'altro in settimana finalmente, nel momento in cui sarà a disposizione, io mi immagino che Zaza non vedrà molto il campo se non da subentrato.
E certamente in quel caso momento... anche Belotti tornerà a fare un lavoro diverso, perché aveva una seconda punta vera e quindi anche il lavoro di Belotti potrebbe cambiare.
Zaza ieri ha avuto 10 minuti di fuoco in cui ha dominato Godin su tutte le palle aeree. Io ho detto quanto potrà durare, infatti è durata 10 minuti. E lì anche Di Francesco mi sembra abbia invertito poi Godin e Rugani. E Rugani è riuscito a contrastare meglio Zaza, non ha più visto molti palloni. E poi il Cagliari faceva una densità pazzesca in quella zona del campo, tra il centrocampo e la difesa, e non c'erano spazi per pensare. E ogni tanto poi Zaza si incaponisce in delle soluzioni di tacco, sempre fuori equilibrio. È un giocatore che gli dà un grande senso di disordine.
Ma posso spezzare una lancia? Dai, che mi piace spezzare le lance.
Spezza tutte le lance che vuoi.
L'avete notato che Zaza, due cose, si sta belottizzando, scusatemi il termine, perché piglia una marea di falli ed è sempre per terra. Nel senso, non che adesso si metta lì a fingere, però è sempre per terra, nel senso che va a ricercare molto spesso il contatto fisico con i difensori, quindi diciamo che si sta appunto un po' belottizzando, ed era anche un po' anche quello che si stava dicendo prima con Giacomo, no? E altra cosa, io l'ho visto molto meno fare delle cose alla Zaza, soprattutto a livello caratteriale, ovvero andare a prendersi gialli a caso, falli inutili, rincorse contro avversari per fare fallo senza apparente motivo. Quindi ha anche, diciamo, frenato questa sua esuberanza eccessiva dal punto di vista soprattutto caratteriale. E io su questo vorrei dare tanto merito a Nicola, perché da quel punto di vista è l'unico allenatore che lo sta facendo marciare in un determinato modo.
Sì, è vero, però è anche vero, come diceva Federico, che questa è una titolarità a tempo determinato, perché io non mi vedo che Sanabria, quando rientrerà anche dal punto di vista fisico, vada a fare panchina a Zaza. Molto interessante invece, secondo me, la nota che si è fatta sulla fascia sinistra, perché invece lì mi sembra che Nicola voglia proprio fare un lavoro di adattamento alla strategia della partita. Quindi quando c'era da correre, quando c'era da contenere gli esterni dell'Atalanta, che vanno notoriamente come dei treni, si è messo Murru. Quando invece si cerca un po' più di qualità sia nella costruzione dal basso sia nella rifinitura dell'azione, si prova a inserire Ansaldi, che ieri non mi è sembrato in una giornata brillantissima, però sicuramente dà qualcosa che Murru non ha nelle sue corde.
Sì, a parte che sembrava suo cugino perché si è tagliato la barba non l'ho riconosciuto.
Però ha dimenticato i capelli e ha passato tutta la partita a sistemarsi il ciuffetto.
Vero, verissimo.
Sì, le fasce sono senza dubbio importanti nel gioco di Nicola. E infatti Singo, secondo me, è uno di quelli che si sta ritagliando un ruolo da protagonista. E come dicevi tu, Nikhil, invece dall'altra parte sta valutando, forse anche per il fatto che magari Ansaldi non garantisce 90 minuti fino a fine stagione, quindi valuta in base alle situazioni. Però ecco, quello che è cambiato tantissimo è proprio il gioco sulle fasce rispetto a Giampaolo. Prima il Toro era la terz'ultima squadra per cross fatti a partita, no, quart'ultima, scusate, adesso è la terza squadra in media per cross partita. Siamo passati da 10.8 a 17.8. Prima il gioco sulle fasce era il 16% inferiore rispetto alla media del campionato, adesso è più 50%. Quindi è cambiato tantissimo questa cosa. Prima giocava più per vie centrali, sfruttando più l'asse regista trequartista, diciamo, come tipico di Giampaolo. Invece adesso,
che non c'erano nessuno dei due,
non c'erano, però quella era l'idea di gioco. E invece adesso si sfrutta l'ampiezza, è completamente cambiato il modo di giocare, e invece magari le mezzali sono più libere di provare l'inserimento.
Ieri abbiamo visto anche spesso Rincon soprattutto decentrarsi molto sulla fascia, no? Proprio perché al Torino interessa costruire sulle catene laterali, si andava a costruire braccetto di difesa, mezzala, dando spazio all'esterno per salire e provare ad attaccare anche un po' la profondità. L'ha fatto ovviamente soprattutto dal lato di Singo, mi vengono in mente le occasioni, però... stiamo vedendo, secondo me, ad esempio, anche, già che l'ho citato, un buon Rincon, che sta facendo il suo lavoro, cioè va a pressare alto quando ne ha l'opportunità, l'abbiamo visto tante volte andare su Marin, ha meno compiti di distribuzione della palla, ovviamente, mentre ieri, ad esempio, Nicola ha scelto di ogni tanto di alternare Lukic e Mandragora per provare a limitare un po' Nainggolan, perché secondo me ha visto che Nainggolan stava dando fisicamente fastidio a Mandragora, che non riusciva tanto a contenerlo, allora a tratti gli metteva Lukic. Insomma, mi sembra che Nicola stia lavorando molto bene nella lettura delle partite, sia in corso con questi piccoli aggiustamenti, sì, sia nella strategia, che non si è mai rivelata completamente sbagliata in queste 5 partite.
Ieri Nainggolan c'ha nel primo tempo pericoloso, ci ha scardinati 3 o 4 volte tra le linee, lì è partito, è andato in contropiede, poi come dicevamo prima c'era da una parte João Pedro spento, dall'altra Simeone che è Simeone e si è fermata lì, però è stato cioè aveva trovato una chiave tattica di non so quanto sia stato di Francesco quanto Nainggolan stesso, ma comunque sa il fatto che Nainggolan partiva da solo. Poi Nicola nel secondo tempo ha ovviato questa cosa.
Va bene, direi che andiamo verso la chiusura, quindi non so se Giacomo ha ancora qualche numero ultimo da spararci, se no...
Sì, avete parlato di Rincon, ieri è stato il giocatore che ha vinto più duelli nella partita, 10, quindi è tornato a fare un po' quello che è il suo lavoro, esatto. Quello che sa fare meglio, infatti non è stato più il giocatore che ha fatto più passaggi, ma è stato il primo per duelli 20. E quindi anche lui ha trovato secondo me la sua dimensione naturale e la migliore possibile con Nicola. Altra cosa in generale che volevo dire sul Toro di Nicola è che eravamo abituati con Giampaolo a andare sempre in vantaggio e poi c'era una maledizione, no? Pareva di essere a scherzi a parte, cioè si andava in vantaggio e poi si perdeva. 11 volte su 18 in vantaggio, cioè che è una cosa da squadra da primi posti, e poi dopo però ha perso 23 punti da situazioni di vantaggio ed era record negativo, ne ha recuperati solo 2 da svantaggio. Adesso si è capovolta la cosa, a parte le ultime 2 partite dove fortunatamente non è andato in svantaggio, ma nelle prime 3 Nicola è riuscito sempre a rimontare, quindi secondo me anche una cosa di approccio diverso e quindi una cosa importante anche il fatto che finalmente con questa vittoria non sia più il peggior Toro dell'era Cairo, perché ha superato quello della retrocessione 2008-2009 che a questo punto della stagione aveva 18 punti, adesso siamo andati davanti.
Noi veleggiamo sui 20, quindi non, sì. Non ci curiamo più.
Ormai.
Voglio chiudere però con una cosa che secondo me è un po' negativa, che va migliorata. È vero, abbiamo sistemato la difesa, si è sistemata la difesa, si sta producendo poco in attacco, secondo me molto poco. Gli ultimi 4 gol, tutti gli ultimi 4 gol sono arrivati da palla inattiva. 4 su 7 sono tantissimi. E diciamo che le occasioni create su azione sono veramente poche, quindi non si può pensare che si vada avanti fino a fine anno a risolvere le partite con un calcio d'angolo, quindi secondo me questa è una cosa su cui adesso sicuramente Nicola dovrà iniziare a lavorare
bene. No, non sediamoci sugli allori di questi 20 punti, mi raccomando.
continuiamo
a lavorare. Grazie Giacomo, grazie tantissimo.
Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
È stato un piacere per noi. Io ringrazio anche Gualtiero La Sala e Federico Boso, è un piacere un po' più attenuato, però va bene.
Grazie Nick, grazie soprattutto Giacomo, alla prossima.
Ciao
a tutti
quanti, ciao Nick, ciao Fede, grazie mille Giacomo per i dati e grazie agli ascoltatori, chi ci ha seguito fino qui.
Giusto, perché grazie agli eroi che arrivano sempre in fondo. Chiudiamo qui la 67esima puntata di TN Radio, il podcast di Toro News. Io ogni tanto lo ripeto, ci trovate più o meno su tutte le piattaforme di podcast, ovviamente su Toro News, ma immagino che se state ascoltando questo punto vuol dire che da qualche parte siete riusciti ad accedere. Fate sapere ogni tanto in giro che c'è un podcast che parla di Toro e provo a farlo in maniera decentemente. Oggi abbiamo avuto un grande ospite, io ringrazio ancora Giacomo Zanetello, data editor di Opta. E noi chiudiamo qui la puntata e ci sentiamo settimana prossima post Sassuolo.
Torino Sassuolo.
Venerdì, perché ormai è il giorno Toro. Alla prossima, ciao!
Ciao!